Cari studenti, buon pomeriggio. Siamo alla seconda lezione di psicologia dell'arco di vita. Anche questa seconda lezione ovviamente rientra sotto il grande contenitore intitolato Coniugalità e genitorialità e quindi, come detto l'altra volta, proseguiremo nell'analisi delle slide che trovate appunto caricate su Moodle. La scorsa lezione ci siamo soffermati sul lavoro di Donald Meltzer e Martha Harris. In particolare abbiamo fatto riferimento ad un lavoro, ad un saggio che Meltzer insieme alla moglie hanno scritto, uno degli ultimi saggi che hanno scritto dal titolo Ruolo educativo della famiglia, e quindi oggi il nostro compito è quello di ritornare nuovamente riprendere il discorso sul a partire insomma da dove ci siamo interrotti, cercando di focalizzare la nostra attenzione sugli aspetti relativi appunto alle funzioni proiettive. Allora, abbiamo detto l'altra volta che appunto Meltzer e Martha Harris distinguono rispetto alla coppia tra funzioni introiettive e funzioni proiettive. E abbiamo anche evidenziato il fatto che queste funzioni riguardano la coppia, ma possono essere estese al complessivo sistema familiare. Ci siamo soffermati in particolare ad analizzare quelle che sono le funzioni introiettive, nel senso che le funzioni introiettive, dal loro punto di vista, sono qualcosa di estremamente creativo e costruttivo e ciò che promuove una crescita sana sia dei membri della famiglia, se parliamo di famiglia, ma anche della coppia, se ci riferiamo esclusivamente alla coppia coniugale. Accanto alle funzioni introiettive, però, Martha Harris e Donald Meltzer evidenziano la presenza di funzioni proiettive, di quelle che loro definiscono funzioni proiettive, ovvero sia una coppia o una famiglia può funzionare o sul versante introiettivo, e ripeto, le funzioni introiettive sono generare amore, infondere speranza, contenere ansia persecutoria e pensare, oppure una coppia o una famiglia può funzionare prevalentemente dando spazio alle funzioni proiettive. E quindi promuove fra i suoi membri un'organizzazione psichica disfunzionale. Le funzioni proiettive, secondo questi autori, sono le seguenti: suscitare odio, seminare disperazione, trasmettere ansia persecutoria, creare confusione. Quindi, quattro funzioni proiettive, che non ripeto, le vedete scritte sulle slide, le proiettive sono altre quattro e, ripeto, sono le seguenti: suscitare odio, seminare disperazione, trasmettere ansia persecutoria, creare confusione. Sinteticamente vi illustro, prendendo spunto direttamente dal testo di Meltzer e Martha Harris le quattro funzioni proiettive. Suscitare odio. Secondo Martha Harris e Donald Meltzer, suscitare odio è una funzione che comporta un attacco ai legami, facendo leva sui sentimenti suscitati dalle frustrazioni. Quindi la funzione proiettiva definita appunto dagli autori suscitare odio è una funzione che non promuove legami sani, ma è una funzione che facendo leva proprio su tutta una serie di sentimenti legati da esperienze di frustrazione che i membri della coppia, se parliamo di coppia, o i membri di una famiglia, se parliamo di famiglia, suscitano l'uno nei confronti degli altri, dicevo, questa funzione appunto in qualche modo rimanda a degli aspetti di per sé distruttivi. Distruttivi e sentimenti di sottomissione dell'un membro della coppia nei confronti dell'altro o dei membri di una famiglia nei confronti di un soggetto della famiglia medesima, che può essere il padre, che può essere la madre, ma può essere anche un figlio maggiore. Quindi questa funzione è una funzione di per sé disgregante, non è qualcosa che promuove crescita in senso psichico, sia nella coppia che fra i membri della famiglia. Altro elemento, altra funzione, seminare disperazione. Anche questa funzione qua ha a che fare con una sorta, come dice Donald Meltzer e Martha Harris, di sentimento di pessimismo rigido e immodificabile. Perché? Perché le forze esterne, cioè gli eventi esterni alla coppia o alla famiglia, appaiono distruttivi e soverchianti. Il concetto di disperazione in questo senso, quindi, è un concetto che ha a che fare con vissuti della coppia nei confronti del mondo esterno profondamente persecutori e pessimistici. La terza funzione è quella che gli autori definiscono trasmettere ansia persecutoria, che si ricollega in qualche modo alla precedente funzione, perché anche l'ansia persecutoria è qualcosa vissuto dai membri della coppia e della famiglia come profondamente angosciante, come profondamente ansiogeno e di per sé fonte di persecutorietà. È come se la coppia avesse bisogno, la famiglia avesse bisogno di ritirarsi in sé perché il mondo esterno viene vissuto costantemente e pericolosamente minaccioso e assolutamente dannoso per tutti i membri della coppia. Quindi c'è bisogno di erigere una sorta di difese, diciamo così, molto rigide e patologiche, affinché il mondo esterno non entri in nessun modo ad organizzare e a nutrire il funzionamento della coppia o della famiglia. La quarta funzione è quella che è esattamente antitetica alla funzione proiettiva del pensare, e cioè crea la funzione proiettiva, la quarta funzione proiettiva viene definita sempre dai due autori creare bugie e confusione, che è una funzione la quale non ha assolutamente nulla a che vedere con il concetto di pensiero, cioè creare bugie e confusione. Non si fa riferimento sicuramente alle bugie che il bambino piccolo dice alla mamma negando di aver fatto una marachella e cercando in tutti i modi di proteggersi, di difendersi da un eventuale rimprovero della mamma. Qui per bugie e confusione facciamo riferimento ad un uso patologico del pensiero. Le bugie e la confusione sono le menzogne che la coppia o la famiglia, i membri della coppia o i membri della famiglia dicono a se stessi per negare un aspetto della realtà e quindi proteggersi. Perché la realtà viene sentita un pericolo costante. In ragione di questo, quindi, le funzioni proiettive e le funzioni introiettive si guardano in maniera assolutamente antitetica le une con le altre, nel senso che, evidentemente, affinché una coppia sviluppi una sua funzionalità, o una famiglia sviluppi una sua funzionalità, è necessario continuamente che venga fatto un contatto, avvenga un contatto continuo tra funzionamento interno della coppia o della famiglia e realtà esterna. Non è possibile prescindere dalla realtà esterna. Pena l'acquisizione di un funzionamento che alla fine rischia di esitare in qualche cosa di estremamente patologico. E quindi ritorniamo alla slide, cioè immediatamente dopo aver elencato le funzioni introiettive, si dice che una coppia, per poter svolgere bene queste funzioni introiettive, deve poter ritirarsi nella sua sfera del privato, che viene immaginata come sessuale e misteriosa. Cioè, per poter svolgere queste funzioni, una coppia ha bisogno necessariamente di modularsi continuamente rispetto alla realtà esterna, e quindi aprirsi alle relazioni col mondo esterno, ma anche sapersi ritirare nella sfera del privato e quindi poter vivere una dimensione assolutamente autonoma rispetto al mondo esterno. E la sfera del privato viene appunto pensata come qualcosa di sessuale e misterioso nel senso di intimo. E ancora, l'esistenza di una sfera misteriosa che attiene alla coppia genera, da un lato, la speranza di nuovi membri della famiglia. Quindi, su un piano generale, l'aspettativa di qualcosa di costruttivo e creativo. Quindi la coppia ha bisogno di viversi come un'entità capace di generatività e di costruttività. Quindi vedete bene che il quesito dal quale la stessa Simone Argentieri è partita, e cioè quello relativo alla relazione tra coniugalità e genitorialità, noi appunto qui nel discorso di Meltzer lo ritroviamo assolutamente molto presente. Passerei a questo punto, spero di essere stato chiaro e ripeto, se ci sono dei punti non sufficientemente esaustivi, vi invito, come qualche collega vostro ha già fatto, ecco, di mandarmi dei feedback via mail, perché questi sono discorsi che vis-à-vis risultano più semplici da spiegare e più semplici anche da condividere con voi. Purtroppo con il file audio, come ho già detto l'altra volta, lo ribadirò tante volte perché anche per me è fonte di in qualche modo un po' d'ansia, dico la verità, proprio perché non vi vedo, questi concetti risultano forse più ostici. Comunque, per così sintetizzare, ecco, vi dico questo: una coppia per funzionare bene deve. Una famiglia e una famiglia per funzionare bene deve potersi costantemente confrontare con il mondo esterno, deve nutrire speranza, quindi proiettarsi nel futuro, essere capace di proiettarsi nel futuro con tutta una serie di progettualità, con tutta una serie di pensieri, progetti. Rivolti al futuro. Deve essere in grado di modulare l'ansia perché le esperienze che ogni giorno facciamo nella nostra vita sono esperienze che possono essere a volte fortemente ansiogene e deve essere capace, di qui il pensiero, di mantenere un costante contatto con il piano di realtà. Se tutte queste funzioni non sono sufficientemente presenti, il rischio è quello di creare, di costruire una coppia che si attesta su un piano fortemente disfunzionale e quindi patologico. Può stare in piedi, ma è una coppia patologica. E arriviamo alla quarta slide. Oh, attenzione bene, cercherò di soffermarmi sui vari punti delle slide, ma evidentemente cercherò anche di farne una sintesi, auspicando che voi abbiate l'accortezza e anche la pazienza di leggere con attenzione il contenuto di queste slide. Evidentemente, poi all'esame, che non so come faremo a questo punto, ma immaginiamo, speriamo auspicabilmente di poterci incontrare. Quanto prima all'esame, ovviamente mi attengo a quanto scritto sul materiale che vi ho girato su Moodle. Allora, la quarta slide incomincia distinguendo due tipi di relazioni nella coppia. Non parlo di due tipi di coppia, ma due tipi di relazioni nella coppia, nel senso che la slide evidenzia un primo aspetto che è quello relativo al legame tra i soggetti. Nel senso che se è vero che una coppia deve essere considerata come unità integrata, cioè due persone che stanno insieme, alla fine costituiscono un tutt'uno, non in senso patologico, non nel senso che uno è adesivo all'altro, non nel senso che uno è in simbiosi con l'altro, ma nel senso che ciascun membro della coppia apporta all'altro delle parti di sé, che possono essere parti più mature, e anche parti più primitive, più immature, più infantili, più regressive, si dice. Tuttavia, appunto, due persone che stanno insieme auspicabilmente si mettono insieme e costruiscono un tutt'uno. È vero, tuttavia, come si dice nella slide, che va considerato il legame tra i membri come terzo elemento significativo. Cioè, a dire che ci sono due soggetti che si mettono insieme, che decidono di formare una coppia, consapevolmente o non consapevolmente, e questo determina ovviamente un legame. Un legame che è qualche cosa che è un di più rispetto alle individualità dei singoli membri che compongono la coppia. Saper riconoscere che il legame che abbiamo costruito all'interno di una coppia è qualche cosa, è un terzo, è qualche cosa di nuovo, è qualche cosa di assolutamente creativo e assolutamente diverso dalle singole individualità, significa tutto questo riconoscere A, l'alterità dell'altro. Ovvero sia, significa riconoscere che dentro questa coppia insomma, c'è l'individualità del soggetto A, l'individualità del soggetto B, che a parte l'innamoramento iniziale, comunque hanno ciascuno dei membri una propria specificità. E quindi è importante arrivare ad una relazione che in qualche modo, finito il momento della passione, finito il momento dell'innamoramento, finito il momento delle proiezioni narcisistiche, a un certo punto si arrivi a riconoscere l'altro come un altro da me, cioè riconoscerlo per quelle che sono le sue peculiarità, i suoi punti di debolezza, i suoi punti di forza. E continuo dicendo che il legame tra i soggetti quindi diventa qualcosa di assolutamente nuovo, che viene creato assolutamente da entrambi i soggetti e all'interno della coppia medesima la consapevolezza di questa novità, di questa assoluta creatività nell'incontro permette a ciascun membro della coppia di esprimere e di esplicitare una versione nuova di sé. Quindi la relazione di coppia da questo punto di vista è qualcosa di assolutamente nuovo perché ci permette nel momento in cui siamo autentici e la viviamo con spontaneità sicuramente, ma la viviamo anche con una certa dose di profondità, permette ad ognuno di noi di tirar fuori delle cose nuove di noi stessi. Penso che a ciascuno di noi, nella misura in cui ha sperimentato delle relazioni di coppia più o meno lunghe, abbia più volte vissuto questa sensazione, cioè di sentirsi diverso e di sperimentare, grazie all'incontro con l'altra persona, degli aspetti di se stesso che non credeva di avere o non credeva assolutamente di conoscere. E andiamo alla quinta slide. Però, visto che l'audio sta quasi finendo, questi primi 25 minuti, io proporrei di stoppare qui la prima registrazione della lezione e di riaprire con la quinta slide nel secondo file audio che troverete allegato.